ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Bentornati a 5Ws for Human Rights, l'appuntamento settimanale per conoscere ed approfondire i diritti umani. Trasmettiamo da radiobue.it in collaborazione con l'Archivio Pace Diritti Umani. Io sono Claudia e in studio con me ci sono Stefano.
Bentornati.
Federica.
Ciao a tutti.
Letizia.
Ciao.
E Luca in regia.
In questa puntata, dedicata al WER, parleremo dei luoghi più importanti in cui i diritti umani vengono difesi.
E ci concentreremo sulle sedi istituzionali, le organizzazioni e le corti internazionali, visto che dell'impegno della società civile abbiamo già parlato nelle scorse puntate.
E come al solito vi ricordo che ci trovate sulla pagina Facebook Archivio Pace Diritti Umani, dove potete lasciare i vostri commenti e rispondere alla domanda che verrà svelata solo alla fine di questa puntata.
Date un'occhiata anche al sito unipd-centrodirittiumani.it, sempre aggiornato e pieno di informazioni sui temi che trattiamo.
Iniziamo il nostro viaggio attraverso i luoghi dei diritti umani.
Da dove partiamo? Qual è l'organismo più importante per la protezione dei diritti umani nel mondo?
Beh, nel mondo ce ne sono tanti e ognuno ricopre un ruolo diverso. Se parliamo di Nazioni Unite, però, l'ufficio più importante è sicuramente quello dell'Alto Commissario per i diritti umani.
E che competenze ha?
Ha il ruolo di far avanzare la disciplina del diritto dei diritti umani e lo fa pubblicando dei rapporti o facendo delle ricerche. Può promuovere anche iniziative, azioni di sensibilizzazione e monitoraggio a livello internazionale e accompagna gli stati nella realizzazione di politiche e programmi concreti.
A sede a Ginevra, oggi l'alto commissario è una donna sudafricana, Navi Pillay.
Altri luoghi fondamentali di protezione dei diritti umani sono le corti internazionali.
E queste invece che ruolo hanno?
Nel ruolo di giudicare ed eventualmente sanzionare le presunte violazioni dei diritti umani commesse dagli stati.
E bisogna distinguere tra le competenze della Corte Penale Internazionale e quelle delle corti regionali dei diritti umani.
La Corte Penale Internazionale ha giurisdizione universale, giudica sui crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e quelli di genocidio.
Cioè vigila sul rispetto del diritto internazionale umanitario, che è un insieme di regole speciali che valgono in caso di conflitto.
E dal 2002, quando la Corte è entrata in funzione, ha introdotto una grande innovazione, la possibilità di indagare anche di propria iniziativa in tutti i paesi che hanno ratificato il suo statuto.
E tutti lo hanno ratificato?
No, come sempre ci sono grandi assenti e in questo caso sono gli Stati Uniti, Israele, Cina e Russia.
Beh, a me mi fa riflettere come gli Stati Uniti, no, che sono un paese che spesso prendiamo come modello di avanguardia, in realtà limitano questo strumento per la protezione dei diritti umani. Penso poi anche ad altri aspetti sui quali secondo me sono rimasti indietro: la pena di morte, la convenzione sui diritti dei bambini, ma anche il protocollo di Kyoto e Guantanamo.
L'ospite dell'intervista di oggi è Silvana Albia, laureata a Padova e diventata magistrato. Ha ricoperto dei ruoli molto importanti nell'ufficio del procuratore del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Dal 2008 è cancelliera della Corte Penale Internazionale.
E chi meglio di lei può spiegarci come funziona la Corte? Quali sono i punti di forza e quali invece le debolezze? Ascoltiamo cosa ci ha detto.
Sì?
Intervista.
Là fuori.
perché la Corte Penale Internazionale è così importante? Cosa rappresenta per il diritto internazionale dei diritti umani?
Si dice, io sono d'accordo, che la Corte Penale Internazionale costituisce il più grande progresso dei tempi recenti, perché è uno strumento, è una misura più efficace per proteggere i diritti fondamentali e il diritto internazionale umanitario. Quindi queste branche del diritto internazionale esistevano naturalmente, ma non c'era una possibilità di proteggere con una misura la più efficace che quella della sanzione penale. Quindi oggi si qualificano come crimini le violazioni di questi diritti fondamentali, e quindi è la protezione massima. È una corte permanente, e soprattutto quello che è interessante è che lo Statuto di Roma, che è l'atto costitutivo di questa corte, può essere emendato, può teoricamente includere altri crimini. A Kampala, in occasione della prima conferenza di revisione, è stata definita l'aggressione, quindi il crimine che era già stato previsto nello Statuto di Roma del 98, ma non era stata definita. Finalmente nel 2010 vi è stata questa definizione. Vi sono per esempio proposte di inserire altri crimini, il terrorismo, il traffico di esseri umani, altri crimini gravi, sui quali la Corte può esercitare la sua competenza.
Nei 10 anni di funzione della Corte, qual è secondo lei il risultato più importante raggiunto?
Solo i 10 anni la Corte ha sperimentato tutti i meccanismi di funzionamento. Sono stati già 3 stati che hanno devoluto alla Corte la loro situazione di non possibilità effettiva di perseguire e giudicare i crimini internazionali di competenza della Corte. Sono stati l'Uganda, seguito dalla Repubblica Democratica del Congo e dopo dalla Repubblica Centrafricana. Vi è stata anche l'esperienza, per ben 2 volte, della sfera del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nelle situazioni rispettivamente del Sudan e della Libia. E più recentemente l'altro meccanismo che permette a uno Stato non parte, lo Statuto di Roma, di dichiarare di accettare la giurisdizione e la competenza della Corte. Questa è la Costa d'Avorio, di cui la Corte si occupa dalla fine del 2011. Nella situazione che concerne la Libia, subito dopo la crisi, il Consiglio di Sicurezza ha riconosciuto che l'intervento della Corte poteva essere intervento giusto come rimedio della situazione che si era creata. Questo è un grande riconoscimento a livello internazionale. In termini di numeri, la Corte opera in 7 paesi diversi e il numero dei casi è importante, il numero dei mandati di arresto, il numero delle vittime che hanno chiesto di partecipare, che sono 11.000, e di quelle ammesse a partecipare che sono più di 4.000. Sono numeri importanti, certamente si poteva fare di più se gli Stati avessero cooperato adeguatamente, perché la Corte non ha una sua possibilità autonoma di fare seguire le decisioni che emette, quindi ha bisogno della cooperazione degli Stati, e questa cooperazione non è sufficiente, ci sono dei mandati pendenti che non sono eseguiti.
Quindi la debole cooperazione degli Stati è uno degli elementi più critici nel funzionamento della Corte?
Certo, è un rischio anche per la credibilità dell'istituzione, perché se una Corte non è in grado di eseguire prontamente un mandato d'arresto, possono essere imputati che hanno dei beni, ma se gli Stati non cooperano per gli effetti giuridici di poterli sequestrare, l'autorità stessa della Corte, della sua giurisdizione, è a rischio. E quindi queste altre forme di cooperazione essenziali per il funzionamento della Corte sono necessarie. Quindi questo è un punto che si è discusso molto e che recentemente ha fatto oggetto di una risoluzione degli Stati parte, che si sono imposti un impegno a cooperare tra loro in modo che questa cooperazione sia più adeguata.
Cosa significa per lei ricoprire un ruolo di così alto livello e responsabilità?
È un impegno di lunga data, è il risultato della mia esperienza, che è un impegno a lungo termine, a lunghissimo termine, perché bisogna fare il necessario, però non sempre le azioni hanno il successo che ci si aspetta, quindi bisogna investire molto, e adesso che abbiamo questo strumento così importante che è la Corte Penale Internazionale, c'è una grande motivazione a fare tutto il possibile perché la Corte abbia successo, nel senso che faccia processi e li porti bene a termine.
Sicuramente questo contributo ci ha aiutato a capire più approfonditamente l'importanza della Corte Penale Internazionale. Adesso torniamo al punto in cui ci eravamo lasciati prima dell'intervista, e cioè alla seconda tipologia di corti.
Sì, parliamo infatti delle corti regionali dei diritti umani. Questo quindi vuol dire che ne esiste una per ogni continente?
Quasi. Perché c'è una corte europea che ha sede a Strasburgo, c'è una corte interamericana, una africana e non c'è in Asia.
Nel mondo arabo non c'è una corte, ma una commissione intergovernativa che comunque monitora sul rispetto dei diritti umani.
E questo nel dettaglio cosa vuol dire?
Vuol dire che proteggono il diritto internazionale dei diritti umani, funzionando un po' come un tribunale normale, accolgono le denunce da parte di cittadini o gruppi di cittadini contro gli stati.
A proposito di giustizia, oggi ascoltiamo una canzone un po' provocatoria di Francesco De Gregori, che ruba nei supermercati.
Oggi è un giorno che vale la pena guardarsi alle spalle. E anche uno specchio può andare bene. Per liberarsi dalle catene, dalle montagne venire a valle, anche uno specchio va bene. Così vediamo dove siamo e dove stiamo andando. Così impariamo ad imparare e a sbagliare sbagliando. Tu dove vai, fratello? Sei partito che era tutto fermo e adesso già la terra è sotto ai tuoi piedi. Si sta spostando. Tu cosa credi, bello, che davvero sia una buona stella, questa stella nera nera che ci sta accompagnando. Se non fosse per sentirmi vivo adesso, io nemmeno probabilmente starei cantando. Tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Oggi è un giorno da stare in coperta, guardare le onde arrivare su tutti i lati di questa nave. E non c'è spiaggia dove nascondersi e non c'è porto dove scampare al tribunale del mare. Sarà sereno e se non sarà sereno si rasserenerà. In quale notte ci perderemo, quale futuro ci raccoglierà.
A Abbiamo ascoltato Chi ruba nei supermercati, Francesco De Gregori. Ma ora, riagganciandoci a quello che dicevamo prima sulle corti regionali, mi chiedo, insomma, se i diritti umani in realtà cambiano rispetto all'ambiente in cui viviamo, in cui respiriamo.
Beh, no, perché in base al principio di universalità dei diritti umani, questi devono essere uguali per tutti e ovunque. Negli anni, però, è vero che ci sono stati anche delle forti critiche sulla loro validità universale, e proprio a partire dalle diversità culturali.
Per esempio, la società asiatica africana si fondano sul ruolo della comunità molto più forte rispetto alla cultura europea, e quindi hanno criticato il carattere individuale di alcuni diritti.
Però queste critiche hanno poi contribuito allo sviluppo del diritto dei diritti umani, in particolare riconoscendo i diritti collettivi. Per esempio, la Carta Africana dei Diritti Umani è la prima a riconoscere il diritto allo sviluppo, all'ambiente e alla pace.
Il tempo è volato, è il momento delle due rubriche Oggi sul divano e Dito sulla tastiera.
Oggi sul divano.
Bentornati sul nostro divano, l'angolo comodo dei suggerimenti. Oggi vi propongo un film sull'immigrazione che racconta la storia di Bilal, un ragazzo iracheno che intraprende un viaggio e attraversa a piedi l'Europa per raggiungere la fidanzata a Londra.
Bloccato in Francia, affronta molti ostacoli dovuti alle politiche migratorie, ma anche all'indifferenza e alla paura delle persone. Il film si intitola Welcome, di Philippe Lioré, del 2009.
Il secondo film è invece di Ousmane Sembene, del 2004. Si intitola Moladè, che vuol dire protezione. È infatti la storia di un villaggio del Burkina Faso in cui alcune donne rifiutano di essere sottoposte alla pratica tradizionale della mutilazione genitale.
Mentre per le vostre letture vi presentiamo Il Crollo, un libro dello scrittore nigeriano Chinua Achebe, uscito nel 1958.
È la storia di un eroe tragico che descrive un'epoca di transizione tra due culture, quella tradizionale e quella occidentale, imposta dalla colonizzazione, che ha segnato non solo la Nigeria, ma l'Africa intera.
Se ci spostiamo invece nel continente americano, vi presentiamo il libro dell'antropologa Elizabeth Burgos del 1987. Il titolo è Mi chiamo Rigoberta Menchú e racconta la storia di questa giovanissima indigena guatemalteca di etnia Quiché, premio Nobel per la pace nel 1992.
Attraverso le sue parole viene ripercorsa la travagliata storia del popolo indigeno guatemalteco, vittima di continue violenze e soprusi ad opera dei militari.
Nel mondo di internet, invece, vi proponiamo un blog interessante di un giovane scrittore lucchese che trovate all'indirizzo fortresseurope.blogspot.com. Racconta le storie dei migranti che cercano di arrivare in Europa e contiene approfondimenti, foto e aggiornamenti sulla situazione dei migranti sia in Italia che in Europa.
Un altro sito da segnalare è reliefweb.org, un portale che offre analisi e informazioni aggiornate e dettagliate, soprattutto sulla situazione umanitaria in tutti i paesi del mondo.
Ma spostiamoci adesso nella nostra piazza virtuale.
Dite sulla tastiera.
Questa settimana ci confrontiamo sui diritti umani che abbiamo vissuto. Consigliate un luogo, un viaggio e spiegateci anche il perché.
Sì, perché se condividiamo le nostre esperienze magari riusciremo ad avere una specie di mappa con i luoghi, le associazioni e le tematiche da approfondire.
E per questo vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook Archivio Pace e Diritti Umani, in attesa della prossima puntata in cui parleremo del why.
Sarà la nostra ultima puntata, concluderemo parlando dei perché che ruotano intorno ai diritti umani. Cercheremo di dare delle risposte anche grazie al contributo di Andrea Coffelice, dottorando dell'Università di Siena.
E prima di salutarci, ricordiamo che questa puntata la potete riascoltare in podcast su radiobue.it e in replica su Radio Cooperativa sui 92.7 FM.
E ringraziamo Yuri Argentino che ha curato la parte musicale.
Ciao a tutti!
A presto!
Freedom!
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.